Buonasera a tutti, sono le ore 19.02 e in prima convocazione ora 19 di lunedì 27 aprile 2026 diamo avvio al Consiglio Comunale. Procediamo con l'appello.
Perugi.
Presente.
Presente.
Sassotelli.
Presente.
Platini.
Presente.
Zanini.
Presente.
Magri.
Presente.
Belzi.
Presente.
Manini.
Presente.
Asardi.
Presente.
Casoni.
Presente.
Paolini.
Presente.
Benassi.
Sì.
Salvini.
Presente.
Brutatori.
Magri, Manini e Benassi. Partiamo con il primo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale di seduta precedente. Il secondo punto dell'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dal gruppo Toano Carpe Diem, cogli l'attimo, su revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Lascio la parola al sindaco.
Leggo. Allora, praticamente questa delibera che ci è stata richiesta da parte di Coldiretti di andare a deliberare che credo che in tutti i comuni sia stata richiesta questa cosa qua, che praticamente nel regolamento europeo chiede sostanzialmente di farsi parte che i prodotti agricoli che vengono faccio prima leggere che i prodotti agricoli alimentari dell'ambito dell'applicazione del codice doganale e prevedere quale unico criterio di individuazione dell'origine del cibo l'indicazione del luogo di provenienza. L'obiettivo generale è quello di garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori a tutela delle aziende agricole presenti sul nostro territorio e ai nostri concittadini.
Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere per gli interventi, se no procediamo con la votazione. Prego.
Buonasera, grazie. Ovviamente nel merito siamo favorevoli. Ho giusto un paio di osservazioni, una di natura un po' più tecnica, nel senso che è sfuggito il fatto che, seppur c'è scritto che è presentato dal gruppo consigliere Toano Carpe Diem, alla fine c'è la firma del responsabile. Quindi c'è questa parte tecnica di svista. L'altra so che è un ordine del giorno fatto direttamente da Coldiretti, passato in tutti i comuni, gran parte di comuni d'Italia, quindi non è stato modificato dal mio punto di vista, ma non è una causa giustificabile. Alla maggioranza si poteva prevedere meglio le fasi per come voleva essere modificato l'articolo 60. Tutto lì. Nella delibera si impegna il sindaco affinché tramite ANCI si chiede la revisione e la modifica dell'articolo 60, che sono indicato in modo preciso, è solo una piccola mancanza dal mio punto di vista che poteva fare con diretti. Per il resto, come detto prima, siamo solo a favore.
Vuol dire qualcosa? Sì. No, c'è Bonassi, prego.
Sì, io ribadisco un po' quello che diceva Simone, il fatto che di solito nei consigli comunali, quando si chiede ai consiglieri di modificare degli atti importanti, si spiega anche il tipo di modifica che si vuole arrivare, al di là adesso del contenuto, che io capisco che secondo me è anche giusto modificarlo, perché nel merito è giusto modificare, perché è un articolo ovviamente sbagliato quello di individuare solo l'ultimo diciamo, luogo per individuare dove viene prodotto, però è giusto anche specificare le modifiche, se no diventa difficile anche per i consiglieri. Poi noi lo voteremo ovviamente, ok? Perché si spera che lo migliorino, anche perché può darsi che poi una volta modificato possa anche ritornare al consiglio, quindi con le modifiche specifiche.
Grazie mille. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, se no procediamo con la votazione. Procediamo. Oh, prego.
Favorevoli?
Il terzo punto dell'ordine del giorno, approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2025. Lascio la parola al vice segretario Valentini.
Allora, siamo arrivati all'approvazione del rendiconto entro i termini, questo termine come sapete è il 30 di aprile, e il revisore ha dato parere favorevole. Faccio l'esposizione un po' per sommi capi, poi dopo ci sono delle domande in particolare, sono a disposizione. Dal punto di vista della competenza, il bilancio è un bilancio da un importo molto voluminoso, perché ha un importo di 26.780.000 euro. Questo dovuto al fatto che nella parte di capitale ci sono ancora tutti i cantieri del PNRR che stanno per finire, che hanno un peso di quasi 10 milioni di euro, e perché l'anno scorso si è fatto ampio uso dell'anticipazione di cassa per circa 5 milioni di euro, e inoltre il fatto di avere tante opere pubbliche, di fare tanti lavori, comporta anche un elevato importo delle partite di giro, quindi oltre ai contributi e all'IRPEF, anche multa, IVA, infatti le partite di giro sono oltre 900.000 euro, quando solitamente c'è un bene di sotto le 500.000. Le entrate più importanti sono le entrate di natura tributaria, circa 3.100.000, dove abbiamo 500.000 euro di IRPEF, 1.100.000 circa di IMU, circa 700.000 euro di fondo di solidarietà e circa 800.000 euro di TARI, 373.000 euro di trasferimenti correnti dallo Stato. Qui ha pesato molto il fatto che lo Stato ha trasferito al Comune, come a tanti altri comuni, 112.000 euro per l'accoglienza dei minori non accompagnati, c'è stata un'entrata in uscita corrispondente, 378.000 euro, 387.000 euro di entrate extratributarie e quasi 5 milioni di entrate in conto capitale. Invece per le spese abbiamo avuto 3.700.000 di spese correnti, 6.366.000 di spese in conto capitale, 130.000 euro di mutui e anche qui oltre 5 milioni di anticipazione e 900.000 di partite di giro, perché sapete che le anticipazioni delle partite di giro si compensano sia in entrata che in uscita, e in questo caso l'anticipazione di cassa in entrata è uguale a quella in uscita, poiché abbiamo chiuso l'anno con un saldo di cassa positivo. Il 1 gennaio 2025 la cassa, avevamo in cassa, nel fondo di cassa, 1.218.000 euro. Sono stati riscossi 14 milioni di euro, ne sono stati pagati 15.000. Al 31 dicembre 2025 c'era un saldo di cassa di 193.000 euro. Scusate se mi scomodo. Durante l'anno sono state effettuate al bilancio 8 variazioni, di cui 1 variazione di cassa, 4 variazioni di consiglio e 3 di giunta con potere di ratifica. L'andamento del risultato di amministrazione è in linea con gli anni precedenti, perché nel 2023 c'era un risultato di amministrazione di circa 1.017.000 euro, nel 2024 1.198.000 euro, nel 2025 il risultato di amministrazione è 1.127.907,72, suddivisi in 65.200 euro e la parte accantonata. Qui ci sono 15.200 euro che è l'indennità di fine mandato del sindaco, che gli verrà erogata nel 2029 al termine del mandato, e 50.000 euro di aumenti contrattuali, perché sapete che è stato rinnovato a gennaio il contratto collettivo nazionale dei dipendenti dal 2022 al 2024 e adesso è in corso il rinnovo 2025-2027. Una parte vincolata di avanzo di 750.000, scusate, nella parte accantonata non c'è nulla del fondo crediti dubbi esigibilità, perché è pari a zero, perché il nostro bilancio, ma in sede di previsione manteniamo le previsioni contenute in modo tale che gli incassi siano più alti delle previsioni, così da non dover avere grandi accantonamenti per il fondo crediti. Di parte vincolata abbiamo 750.000 euro, che è frutto di un accantonamento iniziato già negli anni scorsi, continuato nel 2024 e continuato anche quest'anno. Sono fondi vincolati che si possono utilizzare per le opere pubbliche, perché avendo una grande quantità di cantieri non è scontato riuscire a coprire il tutto con quanto già stanziato, quindi in caso di emergenza non c'è bisogno di fare un finanziamento, ma si spera di riuscire a far fronte con questi soldi qui. Una volta terminati i cantieri si possono utilizzare in diversi modi. 120.000 euro di avanzo destinato agli investimenti, quindi in conto capitale, e 192.707,72 di avanzo di parte disponibile, quindi liberamente utilizzabile dall'amministrazione nel corso dell'anno. Come poi abbiamo il fondo pluriennale vincolato, che è un fondo pluriennale vincolato importante, specialmente in parte capitale, perché è di 9.800.000 euro, che è comunque in calo rispetto all'anno scorso, che era 11 milioni. Questo perché stiamo pian piano incassando tutti i finanziamenti che abbiamo ottenuto tramite il PNR, la Protezione Civile, la Regione. Man mano che le opere terminano e vanno avanti, si incassano questi soldi e i fondi pluriennali vincolati calano. Devo dire che per quanto riguarda il PNRR non ci sono grandi problemi, in quanto nell'ultimo anno, dopo che facciamo, una volta presentate le richieste di erogazione del finanziamento, nel giro di 30-40 giorni pagano. È un po' più difficoltoso ottenere l'erogazione del finanziamento da parte della Protezione Civile, non perché ci siano problemi sui cantieri, ma perché hanno dei tempi più lunghi. Ad esempio, il 31-12 qui avevamo 9.800.000 euro, di questi FPV ad oggi ne abbiamo già incassati 1,5 milioni, perché la Protezione Civile ci ha pagato due tranche. Come vi dicevo, il fondo cassa al 31-12 è di 193.000 euro circa, che è molto più basso degli altri anni, perché nel 2023 era 1.127.000, nel 2024 1.155.000, nel 2025 193.000, anche perché il 2025 è stato l'anno in cui veramente i saldi delle opere pubbliche hanno pesato moltissimo. E addirittura non pensavo che riuscissimo a chiudere con un fondo cassa positivo, ma pensavo ci fosse necessità di utilizzare l'anticipazione di cassa anche in più di uno. Per quanto riguarda l'anticipazione di cassa, avevamo un'anticipazione di 1.454.000, giornalieri è stata utilizzata per 240 giorni su 365, con una media giornaliera di circa di quasi 400.000 euro, di 398.000, ha avuto un costo sul bilancio pari a circa 15.000 euro, ma questo ci ha permesso di andare avanti con le opere e poi dopo ottenere anche l'erogazione dei finanziamenti che ci sono stati assegnati. Per quanto riguarda la tempestività dei pagamenti, le fatture sono state pagate con una media di meno 28 giorni, questo significa che in media sono state pagate 28 giorni prima della scadenza, e poi come sempre alcune sono state pagate molto molto prima, altre il giorno prima, altre ancora con parte scaduta, qualche giorno dopo, però in media abbiamo un tempo di pagamento in anticipo di 28 giorni rispetto alla scadenza delle fatture, che per legge hanno tutte almeno 30 giorni di scadenza. Come vi dicevo prima, l'accantonamento fondo credito di esigibilità è pari a zero, così come il fondo perdite aziende e società partecipate, in quanto non abbiamo società partecipate in perdita. Allora, è interessante questa cosa qui. Nel parere del revisore viene richiesto di fare un paragone fra quanto previsto inizialmente a bilancio e quanto effettivamente incassato. Per quanto riguarda il comune di Toano, negli ultimi tre anni abbiamo avuto rispetto a quanto previsto è stato incassato nel 2023 il 90%, nel 2024 il 98% e nel 2025 il 94%. Questo per quanto riguarda ciò che non sono opere pubbliche. Quindi dimostra che il Comune ha anche un'ampia capacità di riscossione e che l'ufficio tributi comunque fa quello che deve fare, anche gli altri uffici hanno presidiano correttamente la situazione. Per quanto riguarda gli oneri e diritti, nel 2023 sono stati incassati 71.850 euro, nel 2024 150.000, nel 2025 quasi 145.000, 144.922,02. Il limite sull'indebitamento è ampiamente rispettato, perché anzi è in calo, in quanto il limite dell'indebitamento viene calcolato con una formula particolare, che sostanzialmente è un rapporto fra gli interessi pagati e le entrate correnti, che deve essere al di sotto, questo rapporto qui deve essere al di sotto del 10%. Noi nel 2024 era 2,34, nel 2025 2,07, quindi si è ampiamente al di sotto, con un carico, infatti potremmo spendere per interessi 360.000 euro, ne spendiamo 75.000. Poi, come dico sempre, ciò che è possibile non è che sia sempre tutto. Al 31/12/2024 il Comune aveva 2.660.000 euro di debiti, di mutui, ha rimborsato 130.000 euro di parte capitale e ha terminato l'anno con 2.529.000 euro di debito. Non sono stati contratti mutui, così come negli ultimi 3-4 anni e come si prevede nei prossimi, e il peso del debito sul bilancio comunale tra interessi e parte capitale di circa 200.000 euro, peso che qualora non vengono contratti mutui negli anni futuri rimarrà costante per 6-7 anni. Dalle previsioni noi abbiamo un debito che terminerà nel 2042, però fino al 2032 la rata è questa, perché tanti mutui sono già scaduti, ne scadrà uno più piccolo nel 2028 che era stato fatto per l'acquedotto, che però ha un peso abbastanza irrisorio, quindi per qualche anno la rata rimane invariata. Poi nel 2032-2033 dovrebbe esserci un altro risparmio abbastanza significativo. Ecco, questo è un po' il bilancio. Credo, mi permetto di dire questo, che il volume, cioè da quando io sono ragioniere, da quando io lavoro qui, sono 5 anni, il volume è comunque da fare, mosso dal comune in questi ultimi 2 anni è stato veramente, cioè è raddoppiato sostanzialmente, dovuto al fatto che quanto i finanziamenti ottenuti negli anni precedenti e quelli ottenuti in questi ultimi 2 anni hanno comunque dato, hanno fatto sì che ci fosse un movimento tra entrate e uscite veramente molto importante, e se il bilancio comunque risulta essere un bilancio, come vedete anche dall'avanzo dell'amministrazione, che persiste nel suo essere un bilancio sano dal punto di vista della quello dove stiamo un po' faticando, perché poi è tutto gestibile, tutto risolvibile senza particolari problemi, ed è una situazione, come si può dire, comune anche a tutti gli altri comuni vicini, un po' a tutti i comuni in questo momento, è la cassa dell'attività, perché ci sono tanti finanziamenti, tanti contributi che però vengono quasi tutti dati una volta che si sono pagate le fatture. Cioè io il mattino ho pagato 480.000 euro di fattura, si è usata la liquidità del comune, poi fra un mese il PNRR ce li darà, per carità, però in questo mese comunque la gestione della cassa non è assolutamente facile. Ecco, cioè, io penso che prima del PNR, prima che arrivassero tutti questi investimenti non si faceva neanche la delibera di giunta dove si richiedeva l'anticipazione di cassa, perché era una gestione molto ordinaria. In questo ultimo anno e mezzo, e credo ancora per tutto quest'anno, la gestione della cassa sarà un po' delicata, e però comunque nel senso è perfettamente gestibile, e è perfettamente gestibile, e credo che sia anche una fortuna avere molte aziende locali che svolgono i lavori, perché mai se c'è da chiedere, fattura fa 15, cioè ritardare un po' le fatture, gestire un po' i rapporti è sempre molto più agevole. Ecco. Quindi il bilancio è sano, e l'unica difficoltà un pochino della gestione quotidiana è questa qui, però sono comunque cose che si possono tranquillamente gestire.
Grazie mille. Interventi? Prego.
Grazie per la spiegazione, avevo varie domande che mi ha già anticipato la risposta del ragioniere durante la sua esposizione. Faccio un paio di premesse alle restanti domande che farò. Una è che le mie domande sono sia la parte, diciamo, politica, sia se riterrà opportuna anche alla parte tecnica, quindi ragioniere e vice segretario. D'altra parte che io non sono così avvezzo alla materia, quindi magari quelle domande potrebbero essere a chi ha detto lavori risultare particolarmente semplici o fuori luogo, questo mi scuso perché non è mia materia di studio, diciamo, chiamala così. E quindi, da quanto ho capito, il fondo cassa è passato da 1.200.000 a 193.000 euro.
Sì.
È tutto merito colpa, diciamo, come si vuole, del PNRR, dei altri investimenti, di protezione civile e quant'altro, o ci sono altre situazioni? Questa è la prima, poi faccio una.
No, è dovuto sostanzialmente agli investimenti. Cioè, non è un merito, è
sappiamo. No,
è dovuto agli investimenti.
Perfetto. E l'anticipazione di tesoreria, che come è stato detto è stata usata anche in modo, diciamo, consistente, ha avuto un costo, non ha avuto un costo, perché io, se
poi ripeto, sono avvezzo alla materia, quindi magari sbaglio in tabella, perché nell'indicatore 6.2 incidenza di interessi passivi, anticipazione totale, spesa di interessi passivi, vedo 0.
Allora,
sulla
è un'analisi correttissima, perché lei vedrà gli effetti del costo dell'anticipazione di cassa 2025 sul rendiconto 2026, perché la banca ha fatto, il fido ha un costo, no? E l'utilizzo di tutto questo fido è costato circa 15.000 euro. Adesso, più
circa.
E la banca fa il conto alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno nuovo, cioè a metà gennaio è arrivato l'estratto conto dove dice di fido hai speso questo, di commissione hai speso questo, erano 17.000 euro, ci sarà stato 1.500-2.000 euro di commissioni varie e 15.000 di cassa, di fido. E quel, però, ma di fatto, cioè, è vero che riguarda il fido del 25, però essendo arrivati i conti nel 2026, viene pagato nel 26, si vedrà nel rendiconto prossimo.
Chiaro, ottimo. Sì, lo vedremo nel rendiconto del prossimo anno. E poi vedo che le spese correnti sono passate da 2 milioni e 9 circa a 3 milioni e 6, con un incremento circa quindi del 25%. A cosa sono dovute questo aumento di spesa? Se sono altri investimenti, se sono numero di personale, se sono tariffe degli amministratori o quant'altro. E poi chiedo perché la tabella dove c'è scritto quanti amministratori, cioè quanti dipendenti ci sono, dica che categoria sono, e il complesso degli amministratori è completamente vuoto. La pagina
può essere anche uno sbaglio nel gestionale, nell'elaborazione.
Pagina 20 della relazione, della nota.
La relazione della giunta?
È quella che capisco, relazione al rendiconto della gestione.
Ok.
Lì
è un errore materiale. Quello lì è un errore materiale.
Okay.
Anche perché quello è un dato che deve essere trasmesso alla Corte dei Conti. Sì, è un errore materiale. È un dato che deve essere trasmesso alla Corte dei Conti perché è uno dei pochi dati di controllo davvero.
Quindi, a questo punto faccio una domanda alla giunta, perché durante l'approvazione della giunta non si è accorto di questo
problema.
Cioè, capisco l'errore del tecnico, non è un problema, ci sta, gli errori materiali captano, però immagino che la giunta abbia partecipato alla stesura del rendiconto,
però
l'abbia provata e non c'è, cioè questa è completamente vuota, quindi non riesco a vedere quanti dipendenti ci sono e il compenso lordo delle cariche.
Hai persino non hai elaborato la tabella. Allora, l'aumento delle spese, l'aumento delle spese correnti è dovuto principalmente a tre fattori. Il primo è che è stato assunto il personale. Come sapete, nel 2025 sono stati assunti un cantoniere, uno alla segreteria e un tecnico qua, e all'edilizia. E si fa presto a spendere 100.000 euro in più. Poi, nel nostro bilancio è ancora dentro la TARI, quindi come vedrà c'è un aumento sia in entrata che in uscita, perché anche la TARI ha provocato un aumento. E poi sono stati fatti, è stato applicato dell'avanzo, sono stati fatti anche tanti delle manutenzioni, mai si è speso più in manutenzioni, ad esempio è stato un inverno dove ha dedicato, si è speso 90.000 euro di spalata, semmai quest'anno se ne è speso meno perché non è venuto, quindi è dovuta, ma però principalmente in questo aumento, quello che posso dire è che in questo aumento la parte stabile, cioè che si ripeterà, è il personale e la parte. Per quanto riguarda lì, l'elaborazione è che funziona così. Tutta questa roba qui, io compilo dentro al gestionale un po' tutte le tabelle, i vari dati, poi il gestionale elabora lui, cioè non mi metto io a scrivere 300 pagine di bilancio, elabora e quella lì si vede che è rimasta vuota. Poi, onestamente, sono sincero, anch'io faccio parte di una giunta, difficilmente c'è una valuta sottile di quello che il suo tecnico gli dice, che espone, non è che uno si mette lì a leggere tutto sempre, anche perché ci sono 10.000 atti da guardare, può essere stata una svista.
Sì, no, è una parte perché c'è proprio la tabella con tutto vuoto e di conseguenza immaginavo che l'aumento di spesa fosse dovuto all'aumento del personale, però non avendo la controprova di quanto effettivamente il personale c'è, cioè, in categoria è.
Allora, il costo degli amministratori,
quello che manca oggettivamente.
Allora, il costo degli amministratori comprensivo dell'indennità della giunta, del costo dei gestori di presenza ai consigli comunali e dei contributi figurativi che versiamo per il sindaco, perché essendo lui un dipendente in aspettativa per mandato amministrativo, per legge dobbiamo fare questa cosa qui, è un costo che si aggira attorno ai 75.000 euro, 72.000 e qualcosa. Ma di questi qui, 14.000 ci vengono rimborsati allo Stato, perché quando Draghi nel 2021 ha aumentato l'indennità degli amministratori, se vi ricordate, per chi c'era, disse aumentiamo l'indennità degli amministratori ma non a carico dei comuni, quindi la differenza tra quanto era allora e quanto è oggi viene rimborsato lo Stato, tutti gli anni io mando via il modulo e ce li rimborsano. La spesa dei dipendenti adesso è la cosa. Non so se il sindaco o qualcuno vuole dire qualcosa.
No, volevo solo dire come. Prego. Volevo solo dire, come ha detto il vice segretario Valentini, che anche quando abbiamo fatto la giunta le pagine sono talmente tante che evidentemente non ci siamo accorti di questa svista e ci scusiamo.
Comunque la spesa per i dipendenti comprensiva delle tributazioni oneri e IRAP si aggira attorno ai 700.000 euro. Adesso volete dirmi la cifra precisa?
No, solo per vedere il confronto con gli altri.
Sono 100.000 euro circa, un po' meno nel 2025, perché la persona che avevamo assunto nel 2025, le due persone che sono state assunte, una al tecnico e una in segreteria e poi il cantoniere, non sono partite inizio anno, ma sono partite a maggio o a marzo. Poi una è stata a casa, nel 2025 saranno 50-60 mila euro, ma pieno regime sono 2C e un B, sono attorno ai 90 mila euro, 90-100 mila euro.
Solo perché sì, non vedendo le assunzioni, effettivamente sono materia semplice, facile, un po' di durare, quello che preferisce senza passare, tra l'altro, fa l'unione se non sbaglio. I concorsi,
sì.
Quindi anche da quel punto di vista lì è materia dell'unione, quindi diciamo abbiamo un controllo più limitato nel consiglio, in questo caso era solo per vedere la differenza rispetto agli anni passati e capire quanto incidevano sul bilancio questi aumenti.
Oh, ma servivo.
L'ordine di grandezza è 100.000 euro, quindi basta quello, cioè non voglio il dato preciso, cioè
considerate con
considerate
con dipendente generalmente un dipendente costa complessivo di IRA per gli oneri di tutto circa 30.000 euro all'anno, poi un D costa un po' di più, un D un po' meno, ma se non sono 30 sono 32, sono 28, ecco.
Poi leggo che la questione dei beni e servizi è passata da 1.500.000 a 2.100.000. Quali sono le spese che hanno aumentato, cioè perché ha aumentato di 600.000 euro di questi beni e servizi, cioè quali voci di spesa? È sempre per conoscenza, cioè non ha solo conoscitivo.
Allora.
Nell'attesa posso aggiungere. No, perché si è sul fatto del ovviamente c'è stato un aumento. Visti i dipendenti che sono stati assunti, ovvio che non è che abbiamo assunto delle persone che all'interno di questo comune non servissero, ecco, cioè, voglio precisare questa cosa, sono figure che i cantonieri per esempio una volta erano tre, dopo per anni sono rimasti due, ma proprio perché ne servivano tre, e forse se ci
ci fosse la possibilità, anche 4, 5, 6 farebbero assolutamente comodo. Però ecco, ci tengo a precisare che sì, c'è un aumento delle persone che abbiamo assunto, però sono persone che servivano all'interno dell'organico.
Diciamo, sono scelte politiche quando è aperta la cioè qua parlo solo di termini di bilancio, poi come sempre ripetuto le volte precedenti, sono scelte politiche che un'amministrazione sceglie dove spendere i soldi e in questo caso è scelto sul lato umano. Qua sto solo leggendo i numeri e non pregiudicando la scelta che ha voluto fare. Il numero di fare col bilancio, col proprio bilancio, il numero di spendere dove preferisce. Chi più negli investimenti, chi più nel personale, chi un po', ma solo per vedere qual era la differenza di aumento e quante effettivamente persone sono state.
Allora, i redditi, l'ho trovato, scusate, ma i redditi del lavoro dipendente sono stati 682.696,36 euro.
E riguardo all'acquisto di beni,
allora, riguardo l'acquisto di beni e servizi,
cioè quali sono i beni e servizi aumentati presi per 600.
Allora, l'aumento è dovuto in parte anche qui alla TARI.
Perché quella era un'altra domanda che avevo visto che è aumentata da 600.000 circa, se non ricordo male, 693.851.
Ok.
E quindi chiedevo anche di quale.
E in parte della TARI e il resto sono tutte manutenzioni, viabilità, un po' di asfalti, tante manutenzioni, interventi sulle strutture del comune, quella roba lì. La stragrande maggioranza sono manutenzioni, manutenzioni etare.
E la TARI è aumentata.
Anche perché, attenzione, l'anno scorso sul bilancio, che prima l'avevo detto, ma sulla parte corrente del bilancio per manutenzioni, acquisti vari, cose, eccetera, sono stati applicati 450.000 euro.
Sono stati?
Applicati 450.000 euro di avanzo.
E la TARI è aumentata così tanto, vuole inflazione, 200.000. Il resto?
No, ma commentato, mi dica
la TARI è costata da 693.000 euro nel 2023 a 851.
No.
Così c'è scritto.
I rifiuti sono 867.000.
Sempre nella tabella, tabella di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Ok. Vedi che qui c'è dentro.
Accertamenti 2023 693.196,81. Accertamenti 2024 720.000. Accertamenti 2025 851.
Perché quello è un aumento che si fa per tutto. In due anni è aumentato circa 60.000 euro l'anno. È un aumento che si è fatto un po' dappertutto.
Ma
era previsto già da anni fa un aumento di vivo in due anni, altrimenti sarebbe stato troppo alto da aver mandato se non aveva
studiato. Chiedo se era solo un aumento di tariffa, aumento di tariffa, inflazione, sull'inflazione, aumento delle spese che pagano, cioè per ora magari di 10.
C'è un aumento, c'è un aumento delle tariffe che è generalizzato comunque. Poi c'è da dire anche questo, che dopo che abbiamo una persona in più l'edilizia ci sono anche molti più controlli incrociati col catasto, ma è una cosa che già due annetti che si fa, ecco, quindi infatti se uno guarda nelle varie tabelle anche quanto viene riscosso degli anni precedenti sono delle cifre sempre importanti, e quindi da un lato è sia un aumento delle tariffe ma anche un aumento di gente che prima non pagava, che ha trovato anche le persone. Adesso io la quantità precisa non lo so quant'è, però lo vedo dagli incassi.
Qui bisogna dare, posso fare per merito anche agli uffici che insomma diciamo che c'erano molte accertati che non, insomma, molte persone che non pagavano e gli uffici hanno sollecitato anche proprio con l'edilizia privata, e anche questo dato è in aumento per questo qua, per questo motivo qua.
E c'è un ordine di grandezza su quanti sono questi accertamenti nuovi?
Possiamo darvelo. Ah,
secondo me sono vicino a 30.000 euro.
Ah, no. 30.000
euro. Oh, come gli aumenti anche in un pagatore, sono questo generalizzato.
Oh, perché di solito funziona il contrario, in periodi di magra aumentano quelli che non pagano, perché in periodi di crisi economica aumenta chi effettivamente cerca di fare il furbo, più quelli che effettivamente pagano. Poi è meglio per le casse comunali, poi tutti l'accertamento, era solo per capire quanti effettivamente è stato fatto su questo. Ho visto che ci sono impegni effettivi su 6 milioni rispetto ai 16 milioni previsti. Questi 10 milioni a quali di differenza, a quali opere si riferiscono? Cioè, allora, tutto capitale a 16 milioni, ne sono stati fatti 6.
Allora, però, ferma. Sono 6 milioni di impegni, perché gli altri 9 milioni e 8 sono stati portati nell'anno nuovo come fondo pluriennale vincolato.
Rispetto a quali? Cioè, la sua risposta non era.
Allora, noi dobbiamo ancora.
È solo informazione.
Ah, beh, le opere sono ancora tutte in corso. Si è chiuso qua.
Sì, che poi non era.
Circa un 60-70% delle opere dei 4 milioni della protezione civile. Le scuole e il centro aereo sono ancora in corso, un po' tutte, sì. Tutte lì circa, sono tutte circa metà.
Sì, più della metà.
Poi io i cantieri non li seguo, quindi.
Finiscono quindi entro giugno 2026, eccetto il centro aereo che non è più nel PNRR?
Assolutamente, però anche sul centro aereo siamo in dirittura d'arrivo.
Le ultime cose, credo che ci sia un altro errore materiale sulla parte di società partecipate, perché è vuota la sezione.
No, la sezione lì è vuota perché noi, essendo un comune sotto i 5.000 abitanti, è sufficiente che adottiamo fine anno la
ricognizione. Quindi quella può rimanere vuota, perché ho visto che sono 4.400 euro il dividendo accertato per partecipazione.
Sì, che tutta roba, sono circa 1.500 euro di lire, ne ha per
pagare le infrastrutture e basta. Perfetto, direi di non avere la tabella, in realtà non è già stato risposto. Le entrate tributarie sì, sono aumentate, quindi però è già stato circa il 10% e mezzo.
Sì.
Le entrate tributarie complessive sono aumentate del 10% e mezzo, e da quanto ho capito questi maggiori euro entrate sono stati fatti per piccola manutenzione. Se non sbaglio.
Sì. Allora, guarda. Ok, sì, giusto.
Se qualcuno ha altri interventi, se no procediamo.
Io al momento direi di aver finito, ringrazio il ragioniere per la pazienza e l'esaustiva risposta.
No, mi dispiace per quell'errore lì nella relazione, perché si vede che il gestionale non ha elaborato tutto. Perché di solito le tabelle vengono in automatico.
Sì, no, però lì diciamo mi ha lasciato, perché mi ha colpito proprio sul fatto.
No, poi sul personale era una cosa importante.
Sì, perché se sapevo.
Sì, prego Mani.
Volevo sottolineare sul discorso dei nuovi dipendenti, che è vero, producono un costo maggiore, ma producono anche lavori più fatti che altrimenti avrebbero dovuto fare. Quindi il ritorno per i nostri cittadini c'è,
in modo diverso, poi si vedrebbe anche sui conti, perché se non li facessero i cartonieri dovremmo pagarli a delle ditte, quindi non risulta adesso, ma ragionando un pochino viene logico pensare.
Perfetto, procedo con la votazione. Favorevoli? Contrari?
Ok, contrari.
Nessuno? Astenuti? Per l'immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Procediamo con il quarto punto dell'ordine del giorno. Comunicazione della variazione alle dotazioni di cassa, prima variazione al bilancio di previsione armonizzato 26-28, effettuata con deliberazione di giunta comunale numero 3 del 23 gennaio 2026. La parola al vice segretario.
Allora, come sapete, noi tutti gli anni a fine anno approviamo il bilancio di previsione, che è un bilancio di competenza, cioè quanto incassa e quanto prevede di spendere in quell'anno. Dopo, a inizio anno, si necessita, e lo può fare la giunta senza dover passare al consiglio, ma dando solo una comunicazione, si fa una operazione di cassa, cioè si va ad equilibrare, a portare i capitoli di cassa adeguati ai capitoli di competenza. Molto spesso cosa capita? Faccio un esempio, sull'IMU 2026 si prevede di incassare 1.100.000 euro, la competenza 1.100.000, molte volte succede che a inizio anno la cassa è molto più bassa, perché nella cassa ci sono solo un po' di residui, quindi si fa questa variazione e si porta la cassa in modo adeguato, si adegua la cassa alla competenza, così che tutte le volte che c'è da incassare si può incassare, ma soprattutto tutte le volte che c'è da spendere si riescono a fare i mandati e a fare i bonifici, ecco. Quindi è un'operazione tecnica che viene fatta dalla giunta e poi comunicata al consiglio.
Grazie mille. Se non ci sono interventi, sì, prego.
Io ho un intervento politico relativo non al contenuto ma alla data, nel senso che la variazione è del 23 gennaio, adesso siamo il 27 aprile, non c'è stato un consiglio nel mezzo, credo che un consiglio ogni 4 mesi sia forse un nuovo record del punto annuale negli ultimi 5-6 anni. Cioè tendenzialmente si faceva un consiglio al mese per deliberare uno ogni 4 anni, ogni 4 mesi, oggettivamente è molto poco, tenendo conto che sono i due ultimi consigli fatti su imperativi di legge, cioè bilancio di previsione e questo qua che è stato fatto solo perché dovevamo provare il rendiconto. Se non c'erano queste scadenze non so quando sarebbe stato fatto l'altro consiglio. È oggettivamente un tempo particolarmente lungo di cui non mi capacito e non mi so spiegare perché.
Se qualcuno vuole intervenire in merito.
Ma io non so effettivamente quanti consigli sono stati fatti negli scorsi anni, questo è vero, dico, anticipo già che a giro, a stretto giro, 15-20 giorni ci sarà un altro consiglio, quindi prendiamo atto di questa dichiarazione e comunque cercheremo di farle più spesso. Poi questo qua adesso noi se non facciamo dei consigli non è perché non li facciamo perché non abbiamo voglia di farlo, evidentemente non ci sono atti da portare in consiglio, ma li porteremo politici anche nella prossima giunta, nel prossimo consiglio, dove avremo anche delle interpellanze che oggi non abbiamo risposto, semplicemente perché sono stati inviati gli atti, sono arrivate le interpellanze, perché credo che Antonio non ci fosse al protocollo.
Vuole
se posso una replica, la risposta del sindaco mi lascia forse ancora più perplesso, nel senso che se non ci sono atti da portare in consiglio, forse è una fotografia di immobilismo, perché degli atti da portare in consiglio, tendenzialmente il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo. E quindi gli atti da portare in consiglio dovrebbero essere di varia natura e spesso. Se non ci sono atti da portare in consiglio, forse è un non dico un problema, è una mancanza di attenzione su quegli atti che sono da portare in consiglio, che sono importanti e, ripeto, è l'organo di indirizzo e di controllo del consesso.
Prendo atto dell'immobilismo, verificherò anche se effettivamente è così come ha detto lei, consigliere, presumo. Se non ne è stato fatto uno o quattro mesi, però dopo ci ritroviamo e ne risultiamo.
Tutti i 5 anni, ma
verificheremo.
Uno ogni mese, massimo ogni mese.
Sì, prego, bene.
Io posso dire che dal 1999, massimo passando 2 mesi, Antonio è riconsiglio anche ignorante degli anni, mediamente 1 mese l'abbiamo sempre fatto, dai 10 ai 12 consigli all'anno. Mi fermo qua, è la testimonianza, basta.
Grazie mille. Se posso parlare come consigliere e non come presidente, se me lo concedete? No, è solo per citare l'immobilismo, prima il vice segretario diceva, annunciato nel bilancio tutta una serie di documentazione, tra i quali anche l'edilizia privata, che dal 2023 ad oggi ha avuto un raddoppio delle entrate, quindi forse immobilismo non su tutti i fronti, tutto qui.
È la replica, non è una critica, è la replica a quanto mi ha replicato il sindaco.
Certo.
Cioè non ho iniziato a accusare, semplicemente il sindaco ha detto che non ci sono atti da portare in consiglio, quindi perché non ci sono atti da portare in consiglio? Era una replica da quel punto di vista.
No, certo.
Se non mi spiegavo, non ci sono atti da portare in consiglio, quindi perché? Qual è il motivo che porta a non avere atti?
Perfetto, se qualcun altro ha qualcosa da aggiungere. Perfetto, allora andiamo direttamente al punto.
Matteo.
Sì, prego Manino.
Io giusto come diceva inizio l'opposizione, posso confermare che in tempo passato ci fosse un consiglio anche ogni 2 mesi. Più che a livello informativo però non serviva, quindi se uno vuole informarsi in comune non abbiamo segreti per nessuno. Parlare di immobilismo con quello che stiamo facendo mi dà un po' fastidio sentire parlare di immobilismo, perché qua dentro penso che la partecipazione di assessori e consiglieri e tutti in comune sia ad un livello in cui non l'ha mai vista, lo potete chiedere benissimo agli intendenti. Per quello che riguarderà i risultati lo vedremo in seguito, però l'immobilismo proprio diventa difficile da accettare proprio come ragionamento di sé. C'è tutt'altro che l'immobilismo.
Grazie mille. Altri interventi? Allora procediamo direttamente al quinto punto dell'ordine del giorno. Secondo la variazione di bilancio di previsione armonizzato 2026-2028. La parola al vice segretario.
Allora la variazione è una variazione.
Non si vota il punto.
No, comunicazione. È una variazione contenuta perché non è stato applicato ancora nessuna tipologia di avanzo di amministrazione, ma in quanto è previsto un consiglio nel mese di maggio si è preferito attendere un attimo e poi applicare successivamente. La variazione prevede una maggiore entrata di 41.508 euro sui contributi statali correnti, che sono quei contributi che il Ministero dà ai comuni per i minori fuori famiglia non accompagnati. Qui è stato, in sede di bilancio di previsione, ho previsto la spesa ma non avevo previsto l'entrata, me ne sono accorto l'altro giorno quando è arrivato il decreto e mi è inserita. c'è un maggiore entrata di circa 4.000 euro sull'edilizia, perché sono stati previsti 22.000 euro nel primo quadrimestre e ne sono stati già incassati 11.000, quindi si prevede una piccola maggiore entrata. 2.000 euro di maggiori incassi sul canone unico mercatale, perché anche qui c'è stato un incasso importante da parte di Open Fiber per le varie linee della fibra ottica. E poi c'è introiti rimborsi diversi, circa 18.000 euro di maggiori entrate, a cui corrispondono 15.000 euro. Questi 18.000 euro di maggiori entrate sono per 15.000 euro coperti anche da maggiori spese per un viaggio della memoria che fanno le scuole, che ha organizzato e gestito l'assessore Pè. Nelle maggiori spese c'è una maggiore spesa di 20.000 euro per i contributi sulla manutenzione del verde, volti a coprire parte del verde di quest'anno e parte del verde dell'anno scorso che non era stato liquidato, e io in serie di bilanci di rendiconto non me ne sono accorto, li ho tolti dai residui passivi e li abbiamo messi qui, quindi di fatto sono 15-20.000 euro che sono in più nell'avanzo, vengono messi qui, e 16.000 euro nelle prestazioni professionali dell'ufficio tecnico per un incarico che è stato dato a un consulente sulla gestione dei vari cantieri PNRR, delle condizioni su Regis, eccetera. E quindi i famosi 15.000 euro nel servizio ufficio ragioneria, che sono una delle spese del FIDO dell'anno scorso, come dicevo prima. Questi 15.000 euro qui servono per pagare il FIDO vecchio, ecco, una variazione che ha complessivamente un peso di 68.000 euro.
Grazie mille, sono interventi. Allora procediamo con la votazione. Favorevoli?
Sì.
Contrari? Astenuti? Sì. Per l'immediata esecutività, favorevoli?
Sì.
Contrari? Astenuti?
Sì. Ok.
Al punto numero 6 dell'ordine del giorno, approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano della gestione associata in materia di svolgimento delle funzioni e servizi per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina. Lascio la parola al vice segretario.
Arrivo.
Sì, sì, ci mancherebbe.
Allora, qui si va ad approvare la convenzione per la gestione della popolazione canina e felina con l'Unione, convenzione che già abbiamo dal 2012, no, una convenzione che ha 10 anni, non so, ricordo male, i comuni di Baiso, Busana, Carpenti, Legon, Carmelette, una convenzione che nasce, pensate, nel 2022, rinnovata 5 anni per 5 anni, poi è stata prorogata un anno e si va a rinnovare sempre così come è stata fino ad oggi per altri 5 anni per la gestione associata della popolazione canina e felina in Unione. E come sapete questa è una di quelle gestioni fondamentali per i comuni, fondamentali nel senso che i comuni non si possono esimere dal farle, che nel caso in cui sia un comune fino ai 5.000 abitanti c'è l'obbligo di darli in gestione associata.
Posso dire? Sì, prego, però il sindaco.
No, volevo solo aggiornare, perché c'era stata una richiesta da parte dei consiglieri qualche anno fa in merito a se effettivamente i cani che risultavano in canile, e devo dire che è stato fatto un lavoro capillare grazie a una recentemente assunta dipendente dell'Unione, dove ha verificato personalmente che i cani fossero il numero che il canile ci dà. Quindi devo dire che sta facendo un ottimo lavoro sia per quanto riguarda la popolazione che la felina, anche di controllo a favore, insomma, dei comuni.
Grazie mille, ulteriori interventi. Procediamo allora con la votazione. Favorevoli? Procediamo con la votazione per l'immediata esecutività. Favorevoli? Al settimo punto ed ultimo punto dell'ordine del giorno, permesso di costruire convenzionato, intervento unitario zone urbanistiche C2 e D4, strada comunale via Roncaccio, approvazione convenzione ai sensi del piano regolatore comunale ed ai sensi dell'articolo 19 bis della legge regionale 15-2013. Sì, sì, lascio la parola al sindaco.
Allora, questo permesso di costruire convenzionato è una previsione espressa dalla legge regionale che praticamente la convenzione che porta a rilasciare il permesso di costruire convenzionato prevede di andare in consiglio, a differenza degli altri che prevede atti di giunta. Questo è il caso, se volete, è un caso specifico del proprietario di Leonardo De Vecchi, la convenzione dovreste avercela, giusto? È di un fabbricato poco, insomma, vicino alla piscina comunale di Torano.
Qualcuno ha domande, interventi in merito? Perfetto, allora procediamo con la votazione. Favorevoli?
Unanimità.
Procediamo per l'immediata esecutività. Favorevoli?
Unanimità.
Perfetto, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa.
Io volevo aggiungere due cose. Una, vi volevo aggiornare su una situazione che ci sta molto a cuore e credo che sia doveroso anche aggiornarvi a breve, quindi giovedì aggiorneremo anche le famiglie. Ho avuto un incontro con il provveditore Cortafavi dove ci ha detto sostanzialmente che per quanto riguarda la scuola di Guara i bambini dell'infanzia dovranno essere trasferiti da Quara a Toano per il basso numero di iscrizioni. Siamo a 6 iscritti, quindi ci rimarrà aperta, questo è quello che ci dice il provveditore, quindi la scuola solo per l'anno scolastico 2026-2027 ci chiedono di trasferirla, ma rimane comunque aperta, quindi per quanto riguarda l'anno scolastico 2027-2028 si potranno iscrivere i bambini nella scuola di Quara. Qui parliamo solo di infanzia, per il momento questo non accade per i bambini della scuola primaria. Ovviamente ho avuto una discussione sia il provveditorato manifestando il dissenso di questa scelta. Ho scritto una lettera al ministro Valditara, abbiamo scritto e incontrato la sottosegretaria Frassinetti al Ministero dell'Istruzione e del Merito pochi giorni fa, dove abbiamo accompagnato gli alunni della scuola secondaria e abbiamo avuto un confronto io e la dirigente con la sottosegretaria manifestandogli questa cosa. Ho scritto in regione, ho informato il presidente dell'Unione di questa cosa, visto, e credo che ne siete tutti a conoscenza anche di quello che è successo, di quello che sta accadendo anche a Paolo nel comune di Casina, dove anche lì è stata fatta la stessa richiesta. Questa mattina ho inviato una lettera al provveditore ulteriore e molto, diciamo, abbastanza manifestando proprio il dissenso da parte di questa amministrazione,
stiamo cercando di fare massa critica per cercare di mantenere, comprendendo le ragioni che hanno sull'aspetto didattico, ma sul mantenere aperto un presidio fondamentale per la comunità di Quara, stiamo cercando di fare di tutto per mantenere quel presidio aperto. Quindi questo era giusto e doveroso che vi venisse detto. Noi giovedì sera avremo un incontro con i premessa, non abbiamo avuto riscontro al momento da parte di nessuno, sto sollecitando sia al Ministero sia anche in Regione, insomma, di avere al più presto una risposta, ma la cosa, oltre che mantenere chiuso il presidio, un presidio importante per la comunità, quindi la scuola, ma per noi, per la nostra amministrazione, sarebbe un costo ulteriore, quello del trasporto, del garantire il trasporto da Quara a Tomano, che si aggira sui 30.000 euro all'anno. E attualmente, che ci è stato detto, comunicato questa cosa un mese fa, è assolutamente una roba improbabile, improponibile. Di conseguenza stiamo aspettando delle risposte e, ripeto, giovedì sera avremo un incontro per informare i genitori della situazione e attendiamo delle risposte.
Grazie mille. Qualcuno ha qualcosa da dire, intervenire? Prego, Benassi.
Sì, io devo dire che ha fatto bene il sindaco e l'amministrazione a scrivere per una cosa più seria, anche perché diciamo che il comune di Toano negli anni ha chiuso molte scuole, però pensavamo che proprio per come è fatto il comune di Toano, le quattro scuole, visto che sono di quattro centri, rimanessero, diciamo, per i prossimi 100 anni, vediamolo così. Quindi dopo, se anche quello è un risultato che non riusciamo a ottenere, io la vedo una cosa veramente grave, proprio per come dicevi te, cioè già i paesi sono molto in difficoltà per tutta una serie di motivi, a partire dalle poste, a partire dalle banche. Adesso se ci viene anche la scuola, che penso che sia l'ultimo, dei tasselli per poi, diciamo così, mandare in crisi un paese, dopo non si più. Quindi vi chiedo, vi chiediamo, secondo me, visto il ruolo che avete, di fare una battaglia per questo, penso che sia l'argomento più importante, più che fare un'opera pubblica, molto di più che fare un'opera pubblica. Quindi fate una battaglia, se avete bisogno, noi ci siamo subito da qua.
Volevo solo chiedervi, in una situazione come questa, anche da parte vostra il massimo impegno, sia politico che personale, per portare avanti la battaglia come si deve, perché penso davvero sia un messaggio importante che dobbiamo dare, questo, anche per far vedere che la politica a volte supera quello che è il normale comportamento e diventa utile per la nostra popolazione.
Prego, Casoni.
Colgo l'invito fatto adesso dall'assessore Manini, quindi metto a disposizione, se l'amministrazione riterrà opportuno coinvolgere in qualche modo, sono aperto a sostenere questa battaglia. Da questo punto di vista non c'è differenza di vedute, ma comunanza di interessi, perché non siamo tutti verso lo stesso obiettivo, verso il mantenimento dell'apertura della scuola dell'infanzia di Quara. Da questo punto di vista la forma nostra di collaborazione può essere massima, quindi se avete bisogno che faccia qualcosa, interpelli qualcuno, da quel punto di vista sono ampiamente disponibili, come meglio ritenete opportuno. È per l'anno 2026-2027, quindi quello di settembre, inizierà a settembre. Volevo chiedervi solo una cosa, se avete per caso i dati di quanti nati, cioè se è una misura temporanea o se rischia di aggravarsi perché ci sono pochi nati a Quara. Cioè era solo una curiosità che mi è venuta adesso sul visto.
Allora, rispondo innanzitutto grazie, e adesso magari io sto attendendo delle risposte, ma se non abbiamo delle risposte, il piano di battaglia è andare sui giornali, oltre che, perché se avete conoscenze in regione, è bene che lo sappiano, io ho in regione, ho sentito insomma consiglieri regionali di maggioranza, ovviamente di maggioranza al ministero, insomma deputati, quindi ho cercato di informare e speriamo che si riesca ad arrivare ad un risultato insomma positivo. Faccio presente che quello che non ci aiuta è che, mi dispiace dirlo, un altro comune si è arreso, diciamo, no? Quindi ha creato un precedente fin dall'inizio, e quindi questo con il professor Cortafardi, diciamo che me lo ha fatto capire quando abbiamo avuto un incontro, ma poi le lettere sono state scritte dopo al ministro, abbiamo incontrato, eccetera. Quindi lui ha espressamente detto che se aveva una nota da parte del ministro che dicesse qua teniamo aperta, lui dice obbedisco e qua la mantiene aperta. Quello che mi ha detto è che però se lo fa sotto mano lo deve fare anche su Paolo, cioè su qua lo deve fare anche su Paolo. Quindi quello che ho chiesto, ecco perché ho interessato anche il presidente dell'Unione, è che si facesse questa battaglia assieme, perché oggi tocca qua, domani può toccare a Balestra. Quindi sui numeri, i numeri sono 6 iscritti, prevediamo un aumento dal prossimo anno. Ovvio che dal 27 al 28, 27 al 28, sì, prevediamo un aumento, quindi facendo i conti, 8-9 bambini dovrebbero, magari sicuramente non aiuta questo trasferimento, perché dice magari chi oggi li porta a Toano dice io il prossimo anno lo scrivo più a Toano, ma lo scrivo a Toano, è un invito ad iscriverli a Toano. Quindi adesso vediamo, vi terrò aggiornati, nel senso che se a stretto giro avrò delle risposte da parte dei diversi enti vi tengo aggiornati, se no, se voi avete insomma altri consigli da dare per poter fare una battaglia assieme, noi siamo pienamente disponibili su questo.
Prego. Sì, io posso dire un'esperienza che abbiamo avuto, perché il discorso della scuola di Guana è da un po' di anni, poi c'è i momenti di picco dove arriva il governo che è più facile che voglia chiudere, quando c'è il discorso delle fusioni, poi sparisce per 5-6 anni e non se ne parla più, poi torna. Noi nei momenti diciamo così di crisi, quando c'è stato il discorso dell'accorpamento, sembrava della convinta, tutte quelle cose lì, per quale noi avevamo cercato di lavorare con i genitori sul discorso di anche incentivandoli di, diciamo, è chiaro che non puoi portare un bimbo da cavolo del cervello da qua a scriverlo, però ne hai alcuni limiti perché come numero possono aiutare, bisogna lavorare, però bisogna lavorarci, su questo voi l'avete già fatto, però io mi ricordo che un anno abbiamo regolato su quella questione lì, però in un modo o nell'altro siamo riusciti a fare scrivere due bambini a Guara che sono stati diciamo così determinanti per riuscire per il funzionamento. Quindi secondo me quello è il primo passo, ecco, quello di vedere il libro che cosa si riesce a fare per incentivare a scrivere qua, perché è chiaro che dopo ci rimettono poi quei 5 che stanno
letto. Rispondo, allora noi l'abbiamo saputo dopo le iscrizioni, quindi questo non ci ha sicuramente aiutato. D'altra parte un insegnante mi ha chiesto, un insegnante di qua mi ha chiesto di dargli una mano, che c'era un bambino, una bambina di Monzone, insomma, zona di Mito, a Quara. Io ho parlato con i genitori, ovvio che ho cercato di convincerli, ma da loro hanno scelto Toano perché i numeri erano più alti e quant'altro. Insomma, il tentativo è stato fatto. Poi, ripeto, non ci ha aiutato il fatto, infatti io mi meraviglio di questa cosa, che ci sia stato comunicato solo un mese fa, a iscrizioni chiuse, e soprattutto, cioè, se io devo prevedere un trasporto, perché almeno quantomeno dobbiamo garantire il trasporto qua a Toano,
non posso prevedere di metterci 30.000 euro di trasporto.
Grazie.
Ah, sì, volevo... la mia esperienza che ho avuto nei passati 5 anni, anche se erano più grandi, però sempre per tenere aperto il plesso infantia e l'area di Quara, avremmo magari aver scontentato qualcuno perché offrivamo un servizio di trasporto da zona di Quara verso Quara per aumentare gli iscritti. Quindi, cioè, per chi magari è alla stessa distanza da Quara a Cavo, da Quara a Toano, puntavamo a portarli su Quara proprio per questo motivo. Ma alcuni genitori li abbiamo, diciamo, scontentati. Questo è fuori ombra di dubbio, ma perché avevamo una visione politica che mi sembra che questa giunta la condivida, nel senso quello di tenere il plesso di Quara aperto proprio per le motivazioni che si dice, cioè che è l'ultimo presidio, uno degli ultimi presidi di socialità che ci sono nei paesi, perché banalmente se vado a accompagnare il bimbo a scuola a Toano, vado a far spesa a Toano. Non vado a far spesa qua, visto che di giro ne faccio uno, non ne faccio due al giorno, sono già impegnato come genitore, in quel giro sfrutto per fare tutto e di conseguenza le conseguenze che si avrebbero su Quara sono oltre la chiusura della scuola, quindi è per quello che magari abbiamo scontentato uno, due o tre genitori pur di far tenere vivo il paese. Non lo so, ne sono consapevole, quindi nel caso, questa è la mia esperienza, sappiate che potrebbe presentarmi anche a voi questa possibilità, da quanto ho capito credo e spero che anche voi usiate la stessa, più o meno lo stesso metodo, poi magari uno sarà portato verso cavolo Toano, però il motivo per cui abbiamo scontentato è semplicemente questo, quello per cui condividiamo questa battaglia, le azioni che volete intraprendere ci trovano a vostro fianco, quindi non c'è divisione maggioranza minoranza, se l'obiettivo è comune facciamo il più possibile per raggiungere insieme l'obiettivo per quanto riusciamo a portare il nostro piccolo contributo. Poi in regione il consigliere assessore, no, consigliere però funzionari regionali, magari qualcuno lo conosco. Governo no, non è la mia area di riferimento, quindi l'alto nazionale mi fermo, l'alto regionale magari qualcuno si può sentire sollecitare, anche se questa è la decisione effettivamente nazionale, può fare anche lui una pressione all'altra regione.
Grazie mille. Se nessun altro ha nulla da aggiungere, sono le ore 20:20 e dichiaro concluso il Consiglio Comunale. Grazie a tutti.
Grazie.